Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Terza domenica di Avvento, domenica Gaudete. È un bel titolo che hanno dato anticamente, io non so quando, ma moltissimi secoli fa, a questa domenica. Quindi oggi impossibile essere tristi, anzi, poi anche il Vangelo ci aiuta. Avete sentito, l'abbiamo letto poco fa alla messa, venne un uomo mandato da Dio. Se è mandato da Dio, vuol dire che è prezioso per noi, non solo necessario. Senza di lui non possiamo fare. Per che motivo? Io non so se sono capace di spiegarmi quello che vorrei o dovrei dire. Ecco, comunque ci provo. Allora, Giovanni viene mandato da Dio come testimone. Anzitutto ci dice qui l'Evangelista che il suo nome era Giovanni. Quindi anche questo è importante, lo sappiamo dall'Evangelista Luca, che ha raccontato la piccola bega che è sorta tra Zaccaria e i parenti, che volevano dargli nome come suo padre, e invece no, un nome che non c'era in famiglia, questo Giovanni. Quindi vuol dire che il significato del nome è importante per questo bambino. Anzi, è questo bambino che realizza il significato del nome. Ve lo ricordate il significato del nome? Dio è clemente, Dio è amore, Dio è qualcosa di bello. Quindi è già Vangelo, bella notizia. Non solo la nascita del bambino che ha rallegrato Elisabetta e Zaccaria e la parentela, ma anche il nome, quello che il nome dice, è una bella notizia, che Dio è amore. Perché per tutti è più facile pensare che Dio è carabiniere. Difatti ve lo dicevano una volta, forse vi ricordate, sti anni antichi, che dicevano: Dio ti vede, come dire, pronto a castigarti, Dio castiga. Questo c'è stato un periodo nella storia, a noi vicina, che parlare di Dio era come parlare di uno che è meglio che stia lontano. Non so se esagero adesso, ma invece ecco il nome, Giovanni. Dio è amore, non devi aver paura, anzi, devi cercarlo, che è l'unico che può soddisfare la tua vita. Dio è amore, il suo nome era Giovanni, quindi già il nome è un annuncio bello, buono, santo, desiderabile. E gli venne come testimone, e questa parola c'è prima tre volte e poi si riprende, perché il brano del Vangelo di oggi sono due brani uniti. Il primo è all'interno del cosiddetto prologo di San Giovanni. I primi 18 versetti sono chiamati il prologo del Vangelo, come dire l'introduzione, un riassunto di tutto il Vangelo. Quindi i primi versetti da 4 a 6, il Vangelo di oggi iniziava con questi tre versetti che sono dentro e dopo continua con i versetti che vengono dopo il prologo, col versetto 19. Allora in questi tre primi versetti nei quali si parla di Giovanni, è detto testimone che dà testimonianza, e doveva rendere testimonianza alla luce. Cosa vuol dire testimone, testimonianza? Testimone è uno che dice un qualcosa che gli altri sanno e non sanno, e allora il testimone dà sicurezza. L'esempio che viene portato più facilmente per capire questo è la luna. Cosa c'entra la luna? Noi l'abbiamo vista al telescopio, comunque adesso in questi giorni la potete vedere la sera molto che sta crescendo, quindi la luna è illuminata. È testimone, ma non viene da lei la luce, che la luna è tutta rotonda e voi ne vedete solo uno spicchio in questi giorni, e il resto è perché la luce non viene dalla luna, ma è solo riflessa. Quindi è testimone che c'è un'altra fonte di luce da qualche parte, da quella parte c'è una fonte di luce che non vedi, ma la luna ti testimonia che c'è davvero. La parte luminosa della luna ti dice, ti garantisce che c'è, noi sappiamo, il sole, che c'è anche di notte il sole. Non qui, fa luce da un'altra parte sulla terra, non sulla nostra di notte, ma c'è. È testimone. Quindi il testimone, quindi Giovanni Battista, non è lui fonte di luce, ma lui ti riflette già la luce vera, riflette quella luce che viene dal sole che sorge dall'alto, ha detto Zaccaria nel suo cantico. Quindi Giovanni viene come testimone. Prima dicevo che c'è una cosa che vorrei dirvi, non so se sono capace. Allora, il fatto che c'è un testimone prima della realtà è un qualcosa di molto importante per noi e anche, come si può dire, vedete, se viene uno e che si presenta e dice io sono il tale, io sono necessario a te, io sono quello che è necessario, tu puoi credergli e non credergli. Se li credi hai sempre il dubbio, ma e se mi imbroglia, può plagiarti. L'esempio ce l'abbiamo, non so se posso fare esempi concreti, anche se comporta parlar male di qualcuno. Posso? L'esempio ce l'abbiamo da Maometto. Maometto come ha fatto? Dopo che era convinto di aver avuto dall'alto delle rivelazioni, ha detto io sono mandato da Dio. Chi li credeva e gli altri no. Chi garantiva che è vero quello che diceva? Che è vero che è mandato da Dio? Nessuno. Nessuno prima aveva detto viene un tale o da presentarlo. Quindi quelli che gli hanno creduto all'inizio, che sono diventati poi i testimoni, ma ormai erano testimoni perché erano stati convinti da lui, quindi erano plagiati. Il suo nipotino di 10 anni, uno zio, parenti, la moglie della sua famiglia. Quindi per evitare il pericolo che noi viviamo come plagiati da Gesù, non per colpa sua, ma per colpa nostra che ci facciamo plagiare. Per evitare questo pericolo, ecco i profeti e Giovanni, il testimone, che ci dicono: adesso viene, tienti pronto, quando arriva Gesù si manifesta come colui di cui altri hanno parlato, non con la propria autorità soltanto, ma prima di tutto con l'autorità di queste altre voci, quelle dei profeti e quella di Giovanni. Poi lui aggiunge la sua, perché il sole ha la sua luce, quindi aggiunge anche la sua testimonianza che viene data dai prodigi e dai miracoli, che in fondo non è neanche sua, ma di Dio, del Padre, perché è Lui che compie i miracoli attraverso la parola di Gesù o i gesti suoi. Venne come testimone, ecco l'importanza, non so se ho reso l'idea dell'importanza del testimone, che ci sia un testimone, per rendere testimonianza alla luce, appunto, così dice, perché tutti credessero per mezzo di lui, per mezzo della luce di Gesù. Quindi Giovanni è testimone in modo che dopo arrivano a credere per mezzo di Gesù. Egli non era la luce, Giovanni non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Era un compito, doveva, era necessario, perché doveva? Perché è scritto nelle scritture che viene uno che grida nel deserto: preparate la via. Quindi doveva, era necessario, era previsto già dalla volontà di Dio, meglio, dall'amore di Dio per gli uomini. Quindi doveva, quel doveva non è un dovere nel senso di dovere, di costrizione, ma nel senso che si realizza così quello che è già scritto, quello che Dio ha previsto. Dopo questa prima introduzione, questi tre versetti, siamo passati al versetto 19, dopo il prologo. E questa è la testimonianza, si ritorna con questa parola, la testimonianza di Giovanni. La testimonianza di Giovanni è continua, costante, ma questa che adesso riferisce l'Evangelista Giovanni è quella che lui ha dato con la sua voce, con le sue parole, in un momento particolare, quando i giudei da Gerusalemme, cioè con questa parola i giudei nel Vangelo di Giovanni, lo si vedrà più avanti quando ci sono le discussioni, sono quelli che già dubitano, hanno paura del Messia che viene, perché temono di essere spodestati, hanno qualche interesse. Allora questi giudei non vanno da loro, non si spostano, non fanno fatica, mandano qualcuno, mandano chi? I loro, quelli che possono mandare, quelli a cui loro comandano e di cui possono fidarsi, che li ubbidiscono, sacerdoti e leviti, cioè persone che lavorano alle dipendenze del Sinedrio, alle dipendenze dei sommi sacerdoti del Tempio. Questi vanno, sacerdoti e leviti, a interrogarlo. Che domande gli fanno? Chi sei tu? Perché è un'inchiesta che devono fare questi mandati. un'inchiesta, perché quelli che li mandano dubitano che lui si arroghi il titolo di Messia e che attiri la gente con questa scusa. Avevano paura, avevano ben diritto di aver paura, perché era già successo qualche decennio prima che qualcuno, arrogandosi il titolo di Messia, aveva radunato gente e hanno combattuto e poi sono spariti o li hanno uccisi. E allora hanno ancora questo sospetto che questo Giovanni, a cui va tanta gente, perché si trova nel deserto, predica nel deserto, quindi la gente arriva, quando è lì, non ha altro da fare che ascoltare Giovanni. Sono lì a motivo suo. Ed è interessante, proprio, credo che proprio per questo Giovanni si mette a predicare nel deserto, come farà anche Gesù, che sale sulla montagna. Quindi bisogna andargli dietro per ascoltarlo. Bisogna abbandonare la città o il villaggio o il paese o le proprie occupazioni, in modo da non avere altro da fare che ascoltarlo. Quindi vanno nel deserto, quindi c'è un assembramento e tutte le autorità hanno paura degli assembramenti. Qui c'è un assembramento attorno a Giovanni. Allora le autorità mandano a vedere cosa succede. Chi sei tu? E vogliono le credenziali di quello che dice. Giovanni lo capisce immediatamente e dice: non sono io il Cristo. Non sono il Cristo. Come dire, Giovanni, ho capito il vostro, so cosa dubitate, che io dica che sono il Cristo e per questo attiro la gente. Io non sono il Cristo, quindi non farò una guerra. Allora questi mandati, insomma, vogliono qualcosa di più, vogliono sapere chi è, cosa dice lui di se stesso, cosa lui fa credere alla gente. Vogliono, per poter riferire, lo dicono dopo. Allora, che dunque? Sei Elia? Sappiamo che gli scribi dicevano che prima deve venire Elia. Sei tu quello che viene subito prima? E Giovanni cosa risponde? Non lo sono. Allora, questa espressione per qualcuno di noi può far difficoltà, perché abbiamo sentito nei giorni scorsi il Vangelo che anche i discepoli hanno fatto proprio questa domanda a Gesù scendendo dal monte, quei tre che erano saliti con lui alla trasfigurazione, scendendo hanno chiesto: ma gli scribi dicono che deve venire Elia, dov'è sto Elia? L'avevano visto in visione di fianco a Gesù con Mosè. Dov'è sto Elia? E Gesù cosa risponde? Sì, è vero quello che dicono gli scribi, deve venire Elia, ed è venuto. Non l'hanno riconosciuto, così ha detto Gesù. Quindi Giovanni era proprio lui che portava lo spirito di Elia, la missione di Elia l'ha realizzata. Allora qui Giovanni dice: no, non sono io Elia, e Gesù dice invece: sì, è lui. Allora c'è contraddizione in questo? da un certo punto di vista sì, ma se pensiamo a questa circostanza, quando gli chiedono sei tu Elia, come dire, sei pericoloso, perché no, questo è il dubbio che avevano, allora è come dicesse no, non sono quell'Elia che pensate voi, di cui bisogna aver paura. Poi io non so se c'è qualche cos'altro che si potrebbe dire a questo proposito, comunque io lo vedo così. Sei profeta? Nel libro, mi pare, del Deuteronomio, insomma, si dice che viene un profeta pari a te, uguale a Mosè. C'era anche Mosè sul monte, ricordate. Sei il profeta, cioè quell'uno che è pari a Mosè, che deve venire. Anche questo è come dire, da parte degli interroganti, sei pericoloso comunque. E allora Giovanni no. Come dire, non preoccupatevi. Allora gli dice, cosa dici di te stesso? Questo volevano sapere. E lui allora fa la citazione del profeta Isaia. La nostra traduzione dice, io sono voce, ma nel testo greco il verbo non c'è. Io, voce di uno. Perché? In particolare nel Vangelo secondo Giovanni. Io sono, lo dice soltanto Gesù, perché è il nome di Dio. Giovanni non lo dice. Dice, io, voce. Sottinteso il verbo sono, come intendiamo noi, ma non è il nome di Dio, io sono. Io, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Giovanni di sé dice solo questo, io voce. E cosa dice questa voce? Le parole dei profeti, la parola di Isaia. Preparate la via del Signore. Non dico parole mie, ma quelle che ci sono già nei profeti. Come disse il profeta Isaia, lo dice lui stesso. E qui poi si ricorda che essi erano stati mandati da parte dei farisei, di questa setta, che erano quelli che si ritenevano a posto, non avevano bisogno loro di un salvatore, non avevano bisogno di un messia, perché erano già del tutto osservanti, quindi avevano tutti i diritti del regno di Dio, eccetera, cioè di quello che si aspettavano. Allora questi inviati interrogano di nuovo, allora perché fai quello che stai facendo? Perché battezzi? Se non sei né questo né quello. Per battezzare bisogna avere qualche autorità. Che autorità hai? Battezzare voleva dire, il battesimo era il momento che segnava un cambiamento, che poteva essere anche cambiamento di fede, non credere più in un modo, credere in un altro modo. Era anche un battesimo, secondo Giovanni, di purificazione, di conversione soprattutto, di cambiamento. Cambiamento che, come diceva Marco domenica scorsa, diceva conversione, con il termine greco è metanoia, che vuol dire cambiare il pensare, il modo di pensare, non più come prima, ma non più con la nostra intelligenza, ma con la luce e l'autorità di Dio. È così che pensava Gesù. Pensava sempre tenendo presente il modo di fare di Dio e la sua onnipotenza. L'esempio più semplice è quando vuole dare da mangiare ai 5.000. I discepoli pensano con la loro intelligenza. E cosa dicono? Mandiamo nei panifici dei villaggi attorno a prendersi il pane. Uno che ragiona umanamente dice così: i discepoli dovevano ancora convertirsi, andare oltre. Cosa vuol dire andare oltre? Vedere la potenza del Padre che può fare qualcosa, che può fare tutto. Allora, andare oltre, Gesù va oltre e fa vedere ai discepoli come si può pensare e come si può agire. Prende quel che c'è e si rivolge al Padre, alza gli occhi al cielo e lo benedice. Benedice il Padre, perché è Lui che agisce nella nostra vita. La conversione è questo passaggio dall'essere noi che fa, che pensa, che briga, a sapere che c'è il Padre che agisce, che è onnipotente. Allora, perché battezzi? Perché esigi il cambiamento o proponi alla gente il cambiamento, la conversione, un modo nuovo di essere e di vivere, se non sai né questo né quello? E Giovanni rispose: il mio battesimo è imperfetto, battezzo con acqua. E qui l'Evangelista Giovanni non ci dice l'altro, quello che farà invece Gesù. L'ha detto Marco domenica scorsa, nel brano di domenica scorsa, nei primi versetti del suo Vangelo. Lui vi battezzerà in Spirito Santo. Quello è il battesimo definitivo. Io incomincio, lo preparo col battesimo con l'acqua. Ma in mezzo a voi sta uno, come dire, però viene dopo uno che completa, che porta a compimento. Io purifico, io pulisco, io preparo il posto perché possa starci quello che vi darà colui che è già presente in mezzo a voi, anche se non lo conoscete. Non lo conoscete. E subito qui non glielo fa vedere, non glielo indica a questi che sono venuti per l'inchiesta, perché non hanno buone intenzioni. E quindi non ha senso rivelare a loro chi è Gesù, farglielo vedere. Lo farà dopo, il giorno dopo. Dirà: ecco l'agnello di Dio. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Viene dopo di me, al quale non son degno, quindi è uno molto più degno di me, molto più importante. Io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Questa espressione l'ha detta anche Marco, anche gli altri evangelisti. È un'espressione che non è soltanto il lavoro di uno schiavo, sciogliere il legaccio del sandalo, ma ha un preciso riferimento alla legge del levirato. La conoscete? Beh, ve l'ho raccontata ancora di sicuro. Cioè quella legge che dice che se un uomo sposa una donna e poi muore prima di aver ammesso al mondo il figlio, quella donna la deve prendere in moglie suo fratello oppure il parente più vicino, e il primo figlio che nascerà, se nascerà, porterà il nome del defunto, del primo marito defunto. Poteva capitare che quello che aveva diritto non la voleva quella donna. Poteva dire: mi è antipatica, oppure non ne ho abbastanza della mia, non so qual era la scusa che poteva addurre. Comunque poteva rifiutare. Però per rifiutare doveva farlo pubblicamente. Per farlo pubblicamente doveva radunare o mettersi nel posto insieme con quello che la prendeva, con l'altro parente più prossimo. I due andavano nel luogo più frequentato, che era la porta della città, che sarebbe oggi come dire il bar principale del paese, e lì doveva quello che l'avrebbe presa in moglie, doveva togliere i sandali a quello che rifiutava, e quello riceveva così il soprannome di scalzato, e lo prendevano in giro con questo, era bullismo anche allora, con questo soprannome. Allora qui Giovanni dicendo io non sono degno di sciogliere il legaccio vuol dire io non sono degno o non posso e non voglio prendere il posto dello sposo. Lui è quello che è lo sposo. E la parola sposo, Giovanni, almeno nel Vangelo di Giovanni, Giovanni Battista la adopera ancora quando dirà io sono l'amico dello sposo. Lo sposo è Gesù, ma nella Bibbia lo sposo è Dio, che ama il popolo, la sposa. Anche nei profeti, il profeta Osea in particolare, ma anche altri, lo sposo è Dio, colui che ama in modo indissolubile e in modo perfetto e costante ama la sposa che è il popolo. Quindi Giovanni dice io non posso prendere il suo posto e non voglio, non son degno, non ho quell'amore che ha lui. Lui ha l'amore divino, ha la pienezza dell'amore di Dio per essere lo sposo, colui che ama il popolo. Non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo. E poi per, come dire, perché noi crediamo che questi fatti, questo discorso, questo dialogo di Giovanni con gli investigatori, che è vero, l'Evangelista aggiunge anche, guardate che questo è avvenuto in quel posto lì, cioè dove? A Betania, non quella vicino a Gerusalemme, quella di Lazzaro, ma un altro villaggio con questo nome, Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Proprio là, in quel luogo. Quindi questo particolare geografico, si può dire, è per aiutarci a credere che quel dialogo è avvenuto realmente. Non è una mia fantasia come lo sono inventato. È successo in quel posto lì. Quelli che c'erano lì possono testimoniare che quello che io vi ho riferito, scritto, è avvenuto, è realmente vero. Ecco, qui si conclude il Vangelo che abbiamo letto oggi. Le parole più importanti sono queste: testimone della luce, e poi questo che Giovanni, io no, lui sarà, lui è. Non lo conoscete? Non importa. È lo stesso lui, anche se voi non lo accettate. Conoscete vuol dire anche non lo accogliete nel vostro modo di, nella vostra impostazione di vita, non lo fate vostro, non lo conoscete. E non potete neanche conoscerlo se non accettate di cambiare, perché conoscere è una parola che comprende anche amare. L'esempio tipico è quello della conoscenza della mamma, la mamma che conosce il suo figlio. Il figlio, di quel figlio si può dire che lo conosce anche il postino, lo conosce anche il fruttivendolo, lo conosce anche quel figlio la maestra, lo conosce anche, so chi volete voi, ma questo conoscere non ha paragoni col conoscere che ha sua mamma, perché il conoscere della mamma è tutto amore, mentre il conoscere degli altri è qualcosa di superficiale. Quando qui Giovanni Battista dice voi non lo conoscete, è come dire voi non siete neanche disposti ad amarlo e non lo conoscerete mai, perciò voi non lo conoscete, anche se è in mezzo a voi, non siete capaci di farlo vostro. E allora anche questa parola rimane importante per noi, il nostro rapporto con Gesù. Arriva a questo punto che possiamo dire lo conosco, cioè lo faccio mio, vuol dire faccio mia anche la sua disponibilità a salire sulla croce. Sia lodato Gesù Cristo.